con un introito soltanto in entrata di circa 600.000, ed è chiaro che, ecco, quella differenza che io ho fatto del 15, del 20, al massimo 30%, non ci accorgiamo che si sbilancia fra le entrate dell'ala, quelli reali, e le perdite reali di pagamento che l'ala deve avere. Dunque, secondo me c'è stato qualche cosa che non ha funzionato. Ma sul controllo, perché io posso capire il primo errore che hanno fatto il CDA nella stesura del bilancio, posso capire anche il secondo errore dei commissari, ma il terzo errore del controllo del comune su questi servizi in passivo che gli sono stati attribuiti, gli sono stati dati, era palese che non potessero coprire il totale dei ricavi delle farmacie. Dunque era impossibile che questi potessero avere soltanto 33.000 euro e 700.000 euro di deficit. E poi inoltre ci sono alcune precisazioni su questo articolo. Questo è l'articolo, se leggo bene, di ottobre 2007, molto recente, e che lui si scusa pure un po', secondo me, con la cittadinanza, ma fa delle accuse gravissime. Probabilmente anche i bilanci del Consiglio Comunale sono falsi, ipotizza. Beh, allora a questo punto mi dovete chiedere, il sindaco dice giustamente dal suo punto di vista, secondo me questo bilancio deve andare sia alla Corte dei Conti, sia in tribunale, alla magistratura, a Civitavecchia. Ma allora mi dovete spiegare, ma noi qui che cosa stiamo a fare? Se ne deve occupare la magistratura, come anche lei poi disse in una, e lo ricordo bene, in una commissione al bilancio, quando che questa era materia di magistratura, perché a sto punto dico noi, che cosa andiamo a votare, che se poi la magistratura ci deve mettere le mani, la Corte dei Conti ci deve mettere le mani? Questa è la mia grossa riflessione, che io non riesco a capire, ma sarò io il primo a dire, e ben venga che la magistratura faccia un'indagine a 360 gradi, e sente anche questi, l'ex presidente dell'ala servizi, perché lui ha fatto delle, a suo modo, giuste o sbagliate non che sia, ha fatto delle affermazioni alquanto pesanti. Dunque, secondo me, il compito del Consiglio Comunale è intanto riparare, attappare il buco economico che ci sta nell'ala, ma tutto il resto prendete i faldoni e portatela a Civitavecchia. Questo è il consiglio che vi dà Voccia Antonio. Grazie.
Grazie consigliere Voccia. Ho scritto a parlare il consigliere Ruscito.
Grazie. Io volevo fare una domanda al direttore generale, che potrebbe essere propedeutica all'intervento, e un parere al segretario generale. È corretto dire che, qui leggo un passetto dei revisori dei conti nella lettera che hanno mandato al sindaco e ci hanno inviato anche a noi. Qui, successivamente nel mese di febbraio 2007 il commissario straordinario ha provveduto ad effettuare una stampa del bilancio di verifica per effettuare le operazioni di chiusura e riapertura dei conti dell'esercizio, riscontrando che la perdita scaturente dalle scritture contabili ammontava circa 275.000 euro. Ma anche il commissario straordinario incorreva nello stesso errore in cui era incappato il dimissionario direttore generale. Se il commissario straordinario avesse redatto il bilancio d'esercizio 2005 alla data di febbraio 2007, avrebbe anche lui, senza colpa, trasmesso al CTA e poi al Consiglio Comunale un rendiconto non veritiero. Questa è la dichiarazione che fanno i revisori dei conti E loro poi puntano molto il dito sul fatto che a scaturire questo disavanzo errato siano fattori tecnici, quindi il mancato controllo da parte dell'ente, quindi il mancato collegamento da parte dell'ente e dell'azienda. E quindi sembrerebbe che questi siano i problemi più importanti che hanno causato questo errore di disavanzo.
La differenza che c'è.
Prego. Sì. Ah, completi dei quello che è, poi dopo risponderà.
Era un parere che volevo chiedere al segretario generale. In effetti mi risulta che ci sia una norma dello Stato che praticamente vieta che vengano assegnati a aziende speciali, quindi di questo genere, servizi di rilevanza industriale e commerciale, quindi di conseguenza alle farmacie. È possibile una cosa di questo genere? Non esiste una norma di questo genere.
Forse ho letto qualche articolo che è in discussione attualmente al nostro Parlamento, la normativa sul nuovo welfare, e sembra che lì si riparli di questo problema. Però se lei mi parla di distribuzione del gas, ovviamente in Italia è vietata. La distribuzione di energia elettrica è vietata perché c'è un diritto di privativa e una normativa, ma tutti i servizi istituzionali dell'ente, servizi istituzionali, possono essere affidati a un'azienda municipalizzata. E le farmacie, che sono un'attività produttiva, la gestione dell'acqua, la raccolta dei rifiuti, solidi urbani, sono tutti servizi che possono essere dati esternalizzati.
Grazie segretario. Ha completato l'uscito? Abbiamo il consigliere Battilocchi, prego.
Se devo fare intervento adesso oppure, non so, io mi ero limitato le domande, poi... appunto, quindi lascio, io c'è una dichiarazione.
Bene. Battilocchi, prego. Allora.
Grazie Presidente, io volevo mettere in evidenza alcuni passi di questa integrazione che è stata fatta dal Collegio dei Revisori, che in parte ha letto anche il consigliere Ruscito, e mettere in evidenza anche il modo singolare con cui vengono riportate delle cose. Francamente divento sempre più perplesso su questi signori, insomma, non voglio aggiungere altro perché veramente sono costernato. Allora, intanto cominciamo da una riflessione, consigliere Boccia, presidente, in questo momento. No, ma una riflessione, non è che io faccio una domanda. Nel 2004, come le ricordava il direttore Bianchini, noi abbiamo approvato un bilancio che si è rivelato valido. E quel bilancio dell'ala servizi era un bilancio sostanzialmente a pareggio. Che cosa sia accaduto nel 2005 che ha provocato questa impennata dei costi è ancora al vaglio del Consiglio di Amministrazione. Ma noi non ne eravamo a conoscenza. Perché quello che c'era stato detto è che grazie all'efficienza acquisita dall'ala servizi i costi del servizio di trasporto scolastico erano molto più contenuti di quelli che aveva sostenuto fino a quel momento il Comune con la gestione diretta. Quindi quando c'è stato presentato un bilancio che aveva una perdita contenuta di 35.000 euro, noi ci abbiamo creduto. E non è vero, come dice lei, che il Comune e i revisori debbono fare la revisione del bilancio dell'ADA, perché non spetta loro, anzi. Diciamo, ognuno deve avere le sue responsabilità. La prima responsabilità è in capo agli amministratori, consiglio di amministrazione e direttore generale. Questi amministratori hanno redatto un bilancio inesatto e questo ormai è acclarato, tant'è vero che lo dobbiamo riapprovare. La seconda responsabilità fa capo ai revisori, che debbono fare il controllo su quel bilancio, e anche loro hanno commesso un errore e anche questo è acclarato. Non è che lo sta dichiarando un terzo. Nel caso del bilancio l'errore è stato rilevato da terzi, Ma nel caso della revisione l'errore è certificato dagli stessi revisori. Quindi questa è la prima considerazione che dobbiamo fare. E ripeto, noi in perfetta buona fede abbiamo accettato un bilancio che aveva una piccola perdita rispetto all'anno precedente, ma che era in linea con una gestione che tutti avevamo detto essere una buona gestione. Tutti eravamo convinti che fosse una buona gestione. Poi, per quanto riguarda invece l'intervento che lei ha fatto leggendo quella ignobile pagina scritta da, di cui lei ovviamente non è responsabile, che ha scritto sempre lo stesso signore, interverranno altri. Ma voglio soffermarmi su un altro passo di questa lettera dei revisori, quando cerca di una sorta di chiamata di correo e dice... Anche il consiglio di amministrazione nominato, cioè il commissario straordinario e il direttore, sono incorsi in un errore di redazione del bilancio, perché in un primo momento hanno comunicato al sindaco, che allora era ancora io, una perdita di 275.000 euro e poi si è passati da 275.000 euro a 412.000. Vedete come si può sbagliare facilmente? Dicono qui i revisori. E il passo è molto preciso in questo senso. Se il commissario, ma anche il commissario straordinario incorreva nello stesso errore in cui era incappato il dimissionario direttore generale, se il commissario straordinario avesse redatto il bilancio di esercizio 2005, la data di febbraio 2007, avrebbe anche lui, senza colpa, trasmesso al CDA e poi al Consiglio Comunale un rendiconto non veritiero. Alcuni mesi dopo, infatti, il nuovo CDA insediatosi individuava che la perdita risultante dalle scritture contabili non è più quella rilevata dal commissario di circa euro 275.000, bensì ammonta a circa euro 412.000. Vedete come c'è questo trasferimento di responsabilità? Caro commissario straordinario, per fortuna che c'è stato un altro che poi è intervenuto successivamente, se no pure tu ci facevi sbagliare. Ma andiamo a vedere che cosa è accaduto, no? Ce l'ha detto il direttore generale, ma chiariamolo. Ma, signori, questa è una lettera data 14 novembre, la relazione era stata già fatta sul bilancio. Cioè, vi rendete conto in che mani siamo per la revisione? Allora, questi signori dicono praticamente che c'era stato questo errore. Poi veniamo a scoprire che non si è trattato di errore, perché correttamente il commissario straordinario e il direttore si rifanno alle scritture contabili. Quindi hanno preso le scritture che fino a quel momento stavano in pancia ad un computer, le hanno trasferite su carta e hanno cominciato a controllarle. Il primo controllo che è stato effettuato è stato quello della chiusura. La chiusura riportava questo ammanco di 275.000 euro. Il secondo controllo, che forse il direttore ha fatto per un eccesso di scrupolo, oppure perché gli è caduto l'occhio su una scrittura dell'anno 2006, ha fatto sì che si venisse a scoprire che nell'anno 2006 c'erano delle poste che non erano del 2006. Signori, questo è un'altra cosa che non è di responsabilità del commissario straordinario né tantomeno del direttore generale, è di chi quelle poste le ha trasferite da un conto di pertinenza ad un altro conto di pertinenza, ed è responsabilità di chi deve controllare. Quindi, francamente, io sono allibito disinvoltura con cui vengono effettuate queste indicazioni, vengono effettuate queste assegnazioni di responsabilità. Quindi da parte del Consiglio Comunale, i revisori dei conti del Comune non c'entrano niente, perché non hanno nessuna attività diretta su questo. Da parte del Consiglio Comunale e dell'Esecutivo c'è stata l'accettazione di un bilancio regolarmente certificato da parte del redatto nelle forme ufficiali dal Presidente, che è venuto ad illustrarlo qui, quella sera il presidente del consiglio di amministrazione era qui insieme ai revisori, ha illustrato il bilancio, ha raccolto il plauso e il ringraziamento dell'assemblea e se n'è andato. Alle somme che avevamo, che invece dovevano essere evidenziate. E comunque sia, consiglieri, qui dobbiamo metterci o da una parte o dall'altra, cioè o noi pensiamo che siano tutti errori, e io sono disposto a credere che siano tutti errori, e dopodiché non possiamo accettare certi scaricabarile come quelli che abbiamo trovato all'interno della comunicazione. E so infatti che il sindaco, di fronte a questa lettera, non è rimasto con le mani in mano, perché non poteva accettare una risposta di questo tipo. E infatti, con una lettera datata il 22 novembre, ma penso che questa la voglia leggere il sindaco eventualmente. Se...
abbiamo contestato.
Sì. Ma mi limito adesso perché ci sono, questa lettera contesta tutti i passi che sono riportati qui, gli errori del sistema informatico, gli accuse, eccetera, eccetera. Mi limito a questo discorso sui 412.000 euro. La determinazione della perdita di esercizio 2005 in euro 412.000 rispetto alle risultanze delle scritture contabili, che invece la fissavano in circa euro 275.000, suscita maggiori e più ampie perplessità sia in ordine alla gestione amministrativa e contabile condotta dai precedenti organi amministrativi aziendali, sia con riferimento alle operazioni di revisione da voi a suo tempo effettuate. Infatti la maggiore perdita, pari a circa 137.000 euro, deriva dalla imputazione dei costi di competenza dell'esercizio 2005 ad un altro esercizio, cioè il 2006. Per tale differenza ci chiediamo, non avendo da voi ottenuto lumi, se anche essa sia imputabile a motivi tecnici. È quindi del tutto ingiustificato e fuori luogo l'equiparazione da voi effettuata tra la rilevazione di un disavanzo non conforme a quello effettivo predisposto dal vecchio direttore generale, ma da voi incautamente certificata, e da quanto in un primo tempo rilevato dal commissario straordinario. Rilevazione rettificata a motu proprio dal commissario straordinario stesso e dal nuovo direttore generale, non appena si sono evidenziate, non certo per vostra segnalazione, le errate imputazioni contabili. Quanto sopra, unitamente alle motivazioni da voi rese, che vorrebbe in definitiva ascrivere ad un mero motivo tecnico informatico la causa delle anomalie di bilancio esercizio 2005, getta un'ombra difficilmente dissipabile sull'attività di revisione da voi svolta sia sull'esercizio in oggetto sia sui precedenti e successivi. Ecco, poi per quanto riguarda invece le altre accuse pesanti che sono contenute nell'articolo diffamatorio che lei ha letto, ci saranno altri interventi. Grazie.
Grazie a lei. Comunque è un giornale pubblico che lei legge quasi tutta la dispo di consigliere. Batti l'occhio, prego. Ciogli, scusami, mi dopano.
Grazie Presidente. Io proprio in merito alla lettura, credo, di quell'articolo, credo sia stato un errore averla ripetuta, anche perché da consiglieri, dopo quell'articolo, noi siamo stati anche artefici di un incontro con il Consiglio d'amministrazione dimissionato, e anche in quell'occasione è parso evidente che il Presidente non era a conoscenza o è caduto dalle nuvole quando è stato contestato la differenza dei 400.000 euro del bilancio e sui motivi e come e quando poteva essersi verificata. Ma se da una parte viene letta quella lettera che era sulla stampa, come diceva lei, i consiglieri, e quindi anche lei, sapeva ha sicuramente preso conoscenza, perché è stata diretta a tutti i consiglieri, capigruppo consigliati, la lettera di risposta non sul giornale ma all'amministrazione comunale e alla presidenza del consiglio del dottor Piaziosi, che a questo punto mi sembra giusto e doveroso leggere. Oggetto riunione è del 29 ottobre, protocollata, riunione congiunta dei capigruppo consigliari, consiglio di amministrazione revocato dell'ala servizi e commissario straordinario dell'ala servizi, nonché direttore generale dell'ala servizi in data 24 ottobre 2007. Con riferimento alla riunione oggetto, il sottoscritto ritiene necessario puntualizzare quanto segue. Il giorno 24 ottobre è stata pubblicata su un giornale periodico locale una vergognosa lettera a firma dell'ex presidente del CDA di Ala Servizi, avvocato Agostino Agaro, nella quale mi si accusa di aver praticato, in vigenza del mio mandato di commissario straordinario dell'azienda, l'assunzione di personale dipendente in maniera indiscriminata. Inoltre la medesima missiva, nel suo tenore, sembrerebbe far trasparire l'inesistenza di problematiche legate alla questione bilancio 2005, concludendo poi con un ulteriore pesantissimo attacco verso la mia persona, con riferimento a presunte irregolarità pluriennali nei bilanci comunali nei periodi nei quali ho ricoperto la funzione di revisore dei conti. L'esigenza di scrivervi non nasce dalla necessità di replicare in questa sede a quanto asserito nella predetta lettera, bensì nasce dal fatto che in occasione della riunione in oggetto il consigliere Piero Lucido, nel chiedermi spiegazioni in merito all'assunzione di personale dipendente operante durante la mia gestione, non ha ricevuto da parte mia delle risposte compiute ed esaurienti. Ciò è evidentemente dipeso dalla circostanza nella quale la persona che mi aveva attaccato su quegli stessi argomenti in maniera pesante, di sorpresa e fuori da ogni contesto istituzionale, era presente. Poiché è mio dovere rendere conto del mio operato al Consiglio Comunale, non mi sottraggo a quanto vi devo, sorvolando naturalmente sulle questioni contabili di Ala Servizi, di cui si è disquisito abbondantemente, e di quelle del Comune di Ladispoli, passo ad illustrare quanto effettivamente da me svolto sul versante delle assunzioni del personale dipendente. Dal 9 febbraio e dal 1 settembre 2007 sono state assunte in Ala Servizi le seguenti persone. 1. Il giorno 20 del mese di febbraio era assunta a tempo indeterminato la dottoressa farmacista, la quale era già in organico a tempo determinato dal 16 settembre 2006 e il cui contratto era in scadenza il 15 marzo 2007, derivato dal commissario numero 3, per cui la scadenza del contratto e la positiva relazione rilasciata dal direttore della farmacia 3 hanno ampiamente motivato la stabilizzazione all'interno dell'azienda della farmacista stessa. Il giorno 30 del mese di marzo, numero 2, viene assunta a tempo determinato dal 3 aprile 2007 al 31 maggio 2007 il signor autista, delibera numero 5 del commissario. Tale assunzione ha riguardato un autista del servizio scuola bus che svolgeva da lungo tempo la medesima mansione come socio lavoratore di una cooperativa di lavoro alla quale l'azienda speciale si era rivolta per sopperire la carenza di personale. Con il pensionamento di un autista fino al 31 dicembre 2006, l'attività lavorativa svolta in azienda dal signor Manieri era divenuta pressoché giornaliera. Quindi, anziché comprare all'esterno ordini di lavoro, si è ritenuto più corretto procedere a un'assunzione a tempo determinato che garantisse il servizio fino al termine dell'anno scolastico. Per completezza voglio segnalarvi che nel corpo della mia delibera viene esplicitato quanto segue. La durata a tempo determinato rappresenta la migliore soluzione che si possa attualmente adottare in attesa della definizione di una nuova graduatoria per l'assunzione degli autisti di scuola bus di quella delibera del CDA dell'azienda speciale numero 21 del novembre 2006. Terzo, il giorno 23 del mese di aprile viene assunto a tempo indeterminato con la mansione funzionario tecnico il signor delibera del commissario numero 6. Tale assunzione conclude un iter iniziato con atto di indirizzo all'ala servizi da parte del sindaco datato 12 dicembre 2006 e proseguito poi con una delibera unanime di assunzione a tempo indeterminato del CDA revocato del 13 dicembre 2006 al numero 24 del 2006 stesso. In definitiva l'assunzione operata sotto la
mia gestione non ha inciso minimamente né sulla strategia di sviluppo aziendale che era stata assunta già a suo tempo dalla vecchia amministrazione dell'azienda speciale, né sostanzialmente sull'impatto economico della medesima scelta. Nello specifico si tratta della stessa persona destinata al settore entrate che nella lettera dell'ex presidente Agro avrei assunto con una retribuzione di 110 milioni di vecchie lire, in palese contrasto con le più elementari norme regolanti il regolamento del personale delle aziende pubbliche, quindi avevamo una cosa precedente. Quarto, il giorno 21 del mese di maggio viene assunto a tempo indeterminato e a tempo parziale, 30 ore a settimana, il signor Pulizie, che da anni svolge la medesima mansione come socio lavoratore di una cooperativa di servizi alla quale l'azienda si rivolge per comprare ore di lavoro. Mediante l'orario di lavoro svolto dal dipendente, antecedentemente all'assunzione era di 36 ore settimanali, tale assunzione rientra pienamente nell'obiettivo di regolarizzare e stabilizzare i lavoratori di fatto in forza in azienda. 5. Il giorno 15 del mese di giugno viene assunto a tempo determinato dal 20 giugno al 15 settembre a tempo parziale la dottoressa farmacista. Tale assunzione si era resa necessaria a seguito di dettagliata segnalazione da parte della direttrice della farmacia 1, la quale chiedeva un intervento da parte dell'azienda a fine di sopperire a una strutturale e oggettiva carenza di personale che si sarebbe potuta accentuare con l'approssimarsi nel periodo estivo e conseguente aumento di clientela. Ultimo punto, sesto, il giorno 19 luglio viene assunto a tempo determinato e a tempo parziale, 30 ore settimanali, il signore, per esempio, nel settore delle pulizie, tale assunzione si è resa necessaria a fine di sopperire la carenza di organico derivante sia dal trasferimento per mobilità interna di una dipendente delle pulizie, sia della rotazione del personale per le ferie estive. Si precisa che il signore X è stato assunto dietro presentazione della scheda di accoglienza rilasciato dal COL, cioè il centro di orientamento al lavoro liberale di Ruscola Dispoli per l'avviamento al lavoro, cioè una struttura comunale. Restando a vostra disposizione per ulteriori elementi, io vorrò saluti. Questa è la lettera del dottor Graziosi che commentava e rispondeva a quanto precedentemente riferito sul gazzettino da parte dell'ex presidente Agaro. Allora, io su questo è perché tutto questo sarebbe stato inutile, perché questi documenti sono già nelle vostre mani, a vostra conoscenza, e quindi stare qui a rimuginare non credo che gioi a nessuno, ma soprattutto a chi ha amministrato in modo sbagliato e non certamente a chi è entrato e che ha trovato un risultato sbagliato, l'ha fatto presente, l'ha modificato, l'ha corretto e ce l'ha ripresentato in modo corretto. Tra l'altro, sempre parlando di servizi girati in perdita, erano gli stessi servizi che avevano portato nel 2003 e nel 2004 a un bilancio accettabile che è stato votato con serenità da parte del Consiglio. Molto probabilmente l'impennata del 2005 sarà dovuta a un aumento del trasporto scolastico, a interventi nel settore che è stato fatto con acquisto di macchine, non lo so, è sicuramente determinato comunque da servizi che erano comunque necessari e indispensabili e che sono stati regolarmente resi. Tra l'altro io vorrei ricordare che anche nel questionario sul bilancio partecipato che i cittadini sono espressi, quello del trasporto scolastico è portato come fra uno dei migliori servizi giudicati in questo senso dai cittadini stessi. Allora, si è parlato di nell'intervento sempre del consigliere Voccia di interventi, dice, ma che sta a fare il Consiglio Comunale se poi deve intervenire la magistratura eccetera. Consigliere Voccia, io credo che di fatto il Consiglio Comunale doveva aver visto e concluso le proprie considerazioni sugli atti che ha ampiamente documentato in mano, ma c'è qualcun altro che sono i vecchi revisori di conti, anzi gli attuali revisori di conti, che hanno dichiarato che, di aver presentato una denuncia alla Procura della Repubblica in data 10 maggio, quindi
se qualcuno vuole fare intervenire diversamente la procura, a questo punto io vorrei far considerare a tutti, e in particolare a chi doveva svolgere una funzione di controllo, che sono i revisori di conti, quali danni ha regato, avrebbe potuto arrecare se non presi per tempo i provvedimenti necessari e tutta questa questione. E indubbiamente abbiamo nel bilancio dell'ALA delle entrate che sono quelle derivanti dalle farmacie e dall'altra le uscite con i servizi che sono stati assegnati, servizi resi, e quindi se i 400.000 euro uscivano fuori per tempo nel bilancio 2005, nella prima volta che ci veniva presentato, sicuramente avremmo preso atto di questa questione, avremmo apportato delle modifiche, coperto quello che era da coprire, perché comunque è un obbligo del Comune coprire eventuali perdite delle società collegate e gestite, ma questo fatto di avere invece fatto accavallare più esercizi, perché adesso abbiamo il 2005 con i 400.000 euro da ripianare, il 2006 con una cifra che è approssimativa, sempre di quel tenore, e se il Comune non fosse stato nella condizione di avere i soldini pronti per coprire questi buchi, noi avremmo rischiato veramente grosso con il nostro bilancio, con il bilancio diretto del Comune di Ladispoli. Il ruolo dei revisori serve proprio a questo, dice ma di chi è colpa? Io credo che sicuramente non è del Consiglio Comunale o del Comune in quanto tale come struttura. C'è un organismo dirigente amministrativo, c'è i revisori. Le motivazioni che i revisori portano a giustificazione di questa doppia cosa sono veramente allarmanti, che gli mancava una struttura tecnologica, che non veniva fatto un determinato lavoro, ma se tutta questa serie di cose fossero state portate a conoscenza dell'organo amministrativo allora, quello precedente e quello successivo, se, e soprattutto se necessario anche dell'amministrazione comunale, forse interventi immediati avrebbero potuto porre in condizioni sia l'ala servizi che il Comune di non stare qui stasera a discutere di queste cose. Questo è il ruolo. Io onestamente non avrei atteso di certificare prima una cosa e poi certificare il mio errore certificando un ulteriore bilancio, avrei tratto delle conclusioni in modo molto precedente. Sono quelle conclusioni che anche il sindaco, nella parte finale della sua lettera, dice: fermi restando quindi tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, vi invitiamo a trarre le necessarie conclusioni da quanto sopra, e credo che sia quantomeno opportuno. Grazie.
Grazie consigliere Bartolocchi. Ho scritto a parlare il consigliere Lauria. Prego consigliere.
Ringrazio presidente. Certamente la questione che si agita questa sera è una questione seria, complicata, perché chiama in gioco una serie di aspetti, di valutazioni, che sono valutazioni da un punto di vista tecnico-contabile e valutazioni che cerchiamo un po' di azzardare anche da un punto di vista giuridico. Credo che questa pagina di questa sera, una pagina prodotta dalle valutazioni e degli apprezzamenti dei mesi scorsi, sia una pagina certamente non bella per un comune, per un'amministrazione, per una politica locale che spesso e volentieri invece viene vista come modello dai comuni limitrofi, dalla politica che si agita localmente attorno a noi. Però credo che possa costituire nel contempo una pagina dai risvolti positivi se le attenzioni non si pongono soltanto sui protagonisti di questa vicenda, che sono il direttore generale, che è il consiglio d'amministrazione, che sono i revisori, che è il commissario straordinario, ma se la politica stessa anche in questo momento è in grado di capire che ci sono delle responsabilità che sono anche politiche. perché noi siamo fatti così, e quindi parlo per me stesso, parlo per il mio partito, parlo per il partito di allora, per le liste civiche. Siamo anche degli artisti nel cercare un po' di confondere idee, spesso le confondiamo i cittadini, e nel non far emergere da questa vicenda che ci sono delle responsabilità politiche. E io credo che questo sia l'aspetto positivo, se noi siamo in grado di cogliere queste responsabilità politiche. Perché poi le persone che sono là sono delle persone che indica la politica. E quindi non c'è un'altra possibilità. Allora io dico che bisogna usare molta prudenza, probabilmente ci sono delle inesperienze politiche, prima il sindaco correttamente parlava di inesperienze gestionali, e ci sono delle esperienze anche da parte nostra. Quindi credo che l'aspetto positivo, se appunto saremo in grado di cogliere, sia questo, di capire che ci sono delle responsabilità anche da parte nostra. Però poi ci sono dei fatti concreti, ci sono dei dati che ci vengono forniti dal commissario straordinario. Io devo dire che francamente, personalmente, non ho nominato un mio consulente per capire la fedeltà ed apprezzare il lavoro del commissario straordinario, quindi mi fido dell'operato del commissario straordinario che fu incaricato a suo tempo dal vecchio sindaco. E mi sembra che sia un lavoro corretto nelle sue stesure, nella riorganizzazione dei fatti, e certamente in contrasto anche con una riorganizzazione spesso molto marginale, devo dire, anche se ho grande rispetto dei revisori, perché sono persone che vivono alla Dispoli, sono persone che abbiamo indicato, quindi politicamente, ma al di là di chi è stato, no? Cioè, bisogna avere anche un rispetto, perché poi si può sbagliare. Anche loro peraltro l'hanno detto, hanno detto in certi passaggi, lo hanno anche scritto, hanno detto probabilmente anche il nostro parere è discutibile. E d'altro canto, se noi dovevamo valutare un legame fiduciario tra il Consiglio d'amministrazione e loro, certamente potevamo far riferimento anche a questa affermazione. Però ci sono, ecco, dei dati che mi hanno un po' così lasciato perplesso, perché quando un revisore dice che ci sono dei documenti che sono stati registrati e poi non ci stanno, beh, questa è così, non so, questa non è inesperienza, questa è un raccontare una cosa diversa dalla realtà. E questo però credo che sia un po' quello che succede a tutti nei propri ambiti, chi è che non sbaglia, ma soprattutto quando c'è qualcuno che ci dice che abbiamo sbagliato, è difficile dire di aver sbagliato, tant'è che il collegio dei revisori, spesso individuato come collegio dei sindaci, anche questa è un'altra perplessità, si dice una cosa, se ne dice un'altra, certamente esiste il collegio dei revisori, non quello dei sindaci. Beh, questo richiama una certa inesperienza, che ripeto è anche un'esperienza nostra politica, però credo che poi un consigliere comunale, credo che insomma non è che si possa far prendere in giro, perché ci sono dei dati, sì, non è un problema di ricostruzione di fatti attraverso testimonianze, sono dei dati e sono delle dichiarazioni. Un'ultima valutazione però devo farla, devo dire che rispetto ad alcune valutazioni che sono state azzardate, ad esempio di natura penalistica, credo che su questo poi bisogna usare molta prudenza, perché un conto sono i fatti materiali, un conto è capire qual è l'elemento soggettivo rispetto a determinati fatti, molto più complicato quello. Non è che tutti i fatti necessariamente hanno rilevanza penale, e non è che tutti i fatti che succedono oggigiorno devono essere portati all'attenzione dell'autorità giudiziaria affinché possa fare una valutazione. Direi allora che c'è il passaggio, su questo possiamo anche parlare questa sera col direttore generale, che è dovuto alla Corte dei Conti, che farà un apprezzamento, che farà verosimilmente un'ispezione, e da lì poi potremo valutare se magari c'è la possibilità, ma questo attraverso un tecnico, attraverso un avvocato penalista che ci dirà sì, ci sono degli elementi, ci sono dei fatti che possono avere rilevanza penale, allora sì, facciamo un passaggio del genere. Però anche qui ci userei molta prudenza. Valuterei invece se, in base base all'ispezione, in base all'apprezzamento che farà la Corte dei Conti, invece il comune di Ladispoli appunto subirà un danno meno e allora è possibile ipotizzare di intraprendere appunto un'azione civilistica, che è tutt'altra cosa. L'ultimissima valutazione, io credo che poi da un punto di vista dei fatti materiali, al di là della valutazione del comportamento soggettivo dei protagonisti, c'è una distinzione. Noi sappiamo chi ha redatto il bilancio, che è il direttore generale, ci sono state delle scelte gestionali più o meno corrette, più o meno opportune, ma certamente la redazione del bilancio non è stata fatta dal Consiglio d'amministrazione. E poi c'è chi doveva revisionare, perché erano stati messi là per revisionare, no? Il Collegio dei Revisori non ha altri compiti particolari. E ci sono state appunto delle negligenze, ma delle negligenze dichiarate. Quando un collegio dei revisori, che è ancora in carica, dice il nostro operato è discutibile, perché hanno rilasciato delle dichiarazioni assolutamente, a mio modo di vedere, inopportune. Tanto basta, questo era il mio intervento, per dire che poi comunque, riprendendo il discorso iniziale, da questa pagina certamente non bella, noi politici, noi consiglieri comunali, noi istituzioni dobbiamo fare anche così un ragionamento che sia anche rivolto alla nostra coscienza, per capire che poi la politica stessa può fare degli errori, e certamente la politica locale di Ladispoli in questi anni ha commesso degli errori rispetto a questa vicenda.
Ha concluso il consigliere Lauria, ho scritto a parlare il consigliere Moretti. Prego, consigliere Moretti.
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione quello che hanno detto i nostri tecnici e anche i miei colleghi consiglieri, e devo dire che ho seguito con attenzione anche le commissioni consigliari che si sono svolte su questa vicenda. Vorrei cominciare ricordando a tutti quanti noi, compreso me, che l'ala servizi nacque in condizioni di emergenza, come molto spesso si verifica in questo comune, per cercare di ovviare ai problemi che imponeva il patto di stabilità nell'anno 2002-2003. Tant'è vero, testimonianza ne è il fatto, che lo statuto dell'ala all'origine era estremamente riduttivo, e cioè fu creata e gli furono affidate soltanto le farmacie, quindi una gestione che poteva essere soltanto inutile. Inutile, in staccato utile. Successivamente ritornammo in quest'Aula per votare delle modifiche allo statuto, ogni volta aggiungendo dei servizi nuovi da attribuire all'ala, questa volta però in perdita, così come ha ricordato il collega Voccia prima. E devo ricordare a tutti quanti voi che noi ci opponemmo strenuamente a questi provvedimenti, perché ritenevamo che queste attribuzioni di servizi fossero fatte in assenza di una valutazione preventiva. Lo stesso CDA sembrava come forzato ad accettare questi servizi da parte dell'amministrazione, senza aver capito prima qual era l'effettivo costo della gestione di questi servizi e se attraverso gli utili delle farmacie poi potevano riuscire a mettere in pareggio il bilancio dell'azienda. Ricordo anche che nel momento in cui si costituì l'ala, l'allora sindaco insistette molto perché nello statuto ci fosse per lui la prerogativa di nominare direttamente il CDA. Questa cosa gli fu accordata, la maggioranza votò in questo senso, e le persone che hanno gestito per quasi 4 anni questa azienda speciale sono frutto di una sua scelta diretta. Ed è una scelta politica, perché se vi ricordate, nel momento in cui furono sollevati dall'incarico, insieme a loro se ne andarono 2 assessori della precedente giunta. Questa è testimonianza del fatto che quegli incarichi erano incarichi che facevano capo a dei gruppi politici all'interno di quest'Aula. Noi abbiamo sempre sostenuto che non si potevano trasferire servizi onerosi all'ala all'infinito. Prima o poi avremmo visto i limiti, diciamo, economici di gestione di questa azienda, e nemmeno il più bravo amministratore, nemmeno i consiglieri, il presidente, il direttore generale più capaci avrebbero potuto fare diversamente da quello che è successo. Prima ho chiesto al direttore generale dell'ala se lei ritenesse valido il bilancio 2004, cioè quello precedente a quello che riteniamo scritto male, non si può dire falsificato perché non mi sembra il termine adatto, ma comunque le scritture sono sbagliate ed è evidente che sono stati imputati dei costi di anni precedenti e sono stati sottostimati o non rappresentati dei costi che poi hanno determinato una perdita, come abbiamo detto prima, di 400 e più mila euro. Beh, è evidente che questo sarebbe successo e sono rimasto particolarmente sorpreso dal fatto che il consigliere Cioli, allora sindaco e quindi diretto responsabile dei consiglieri d'amministrazione dell'ALA, abbia detto che questa sera in quest'aula che la prima responsabilità di quello che è successo è del CDA e la seconda è dei revisori. Io credo che la prima responsabilità di quanto è successo sia proprio del consigliere allora sindaco Cioli, perché è lui che ha scelto queste persone, non sappiamo in base a quale criterio lo abbia fatto, ma sta sotto gli occhi di tutti che i risultati gestionali di quel periodo della sua amministrazione sono quelli che oggi stiamo discutendo in quest'Aula. Io credo che si debba fare anche molta attenzione quando si cerca di affibbiare la colpa a qualcuno di quanto è successo. Stasera sembra un po' dalle file della maggioranza che si levi un grido ad incolpare il collegio dei revisori. Questa cosa francamente mi lascia perplesso perché le responsabilità, se ci sono responsabilità collettive, diffuse. E credo proprio che quanto doveva essere fatto non sia stato fatto, in particolare da coloro che oggi gridano allo scandalo. Io ho avuto la curiosità di andarmi a rileggere risentire dalla radio locale, potete farlo tutti, quanto ha detto proprio il sindaco Cioli il 27 febbraio del 2007 quando ha sfiduciato il consiglio d'amministrazione. Inizialmente ha addotto motivazioni diverse da quelle che poi sono state quelle della errata redazione del bilancio, semplicemente si trattava di una mancanza di fiducia, cioè il CDA non riscuoteva più la sua fiducia, essendo stato lui a nominare i membri, poteva revocarli, era nella sua facoltà, lo fece e subito dopo ci raccontò di questo bilancio che non corrispondeva alla realtà, spostando l'attenzione dal problema principale che lo aveva portato a sfiduciare il CDA all'altro problema che oggi stiamo discutendo in quest'Aula. E parole sue, disse che la mancata corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio dell'azienda si configura come una grave illegalità sulla quale l'ufficio legale del Comune dovrà verificare se ricorrono gli estremi per un'azione di responsabilità nei confronti del CDA sotto il profilo della dichiarazione mendace. Queste sono le sue parole che ho trascritto testualmente dalle dichiarazioni che ha fatto quella sera. Ecco, noi abbiamo poi chiesto più volte, in seguito appunto a quella seduta di Consiglio Comunale il 27 febbraio scorso, se il Comune abbia poi verificato attraverso il proprio ufficio legale se ricorrevano gli estremi per un'azione penale, civilistica, per un ricorso alla Corte dei Conti, qualcosa del genere. Sono passati da febbraio a oggi 9 mesi. E in questi 9 mesi i commissari hanno lavorato alacremente, è stato nominato un nuovo consiglio d'amministrazione e per quanto riguarda l'aspetto penale o civilistico di questa vicenda, nulla è stato fatto. Da allora, e questa sera lo ribadisco, io sono convinto che noi non siamo titolati né abbiamo la capacità questa sera di approvare un bilancio che è minato da così gravi dubbi, così gravi perplessità. È un bilancio che, per stessa ammissione poco fa del direttore generale, è palesemente diverso da un bilancio redatto l'anno prima secondo dei criteri corretti che sono stati poi disattesi l'anno successivo. Cioè, credo che quella sia stata una volontà precisa, non credo che si possa essere trattato di errore. Allora, credo che bisogna stabilire di chi è la responsabilità di quanto è successo. Premesso poi, tra l'altro, che pure se il bilancio fosse approvato qui stasera e noi scrivessimo un numeretto alla fine, no? Il bilancio alla servizio dell'anno 2005 si è chiuso con X di perdita. Beh, per quanto c'è scritto qui, relazionato dal commissario straordinario e dal direttore generale nella loro nota integrativa, beh, dice che non c'è nessuna possibilità di prendere quel numeretto e metterlo all'inizio del bilancio dell'anno successivo. Cioè, seppure oggi si chiudesse con una perdita definita il bilancio 2005 che fosse approvato in quest'Aula, non è che potremmo prendere quel numero e metterlo lì come apertura del bilancio 2006. Allora mi domando, secondo me non abbiamo la competenza per entrare in questa materia, perché ad oggi quello che determina questa perdita di 412.000 euro non è certo al 100%. Credo che il direttore generale stesso, il commissario straordinario o il nuovo CDA non possano sottoscrivere, firmandolo, in che cosa consiste questa perdita voce per voce. Io credo che ci siano delle supposizioni, ci siano dei sentori, delle idee su come si è potuto verificare questo buco di bilancio, ma non c'è una vera e propria certezza. Allora, ritorno al problema originario. Credo che ci siano delle responsabilità originariamente politiche, cioè è stata fatta una scelta politica, gli incarichi sono stati assegnati, l'allora sindaco ha avuto questa prerogativa, queste persone le ha sollevate dall'incarico dopo poco tempo, dopo un po' di tempo, e oggi siamo qui a discutere di un bilancio che quelle persone hanno redatto in maniera sbagliata. Crediamo sia importante stabilire che cosa è successo, perché quel bilancio fosse sbagliato e in che modo siano state errate queste scritture. Credo che sia un'indagine abbastanza semplice da eseguire, che tecnicamente possono fare coloro che sono deputati, non so adesso se la Corte dei Conti o altri, e poi saranno loro a trasferirci le risultanze del loro lavoro. Perché non credo che noi autonomamente, avendo già sbagliato un bilancio in tempi passati, possiamo dire quell'errore si è concretizzato in questa perdita, oggi il Comune la ripiana perché si tratta di questo, cioè questa sera noi stiamo trasferendo, se questa delibera dovesse passare, stiamo trasferendo 412.000 euro dalle casse comunali a quelle dell'ala servizi per ripianare un debito che all'origine non era questo. Allora ecco, io posso anticipare anche quello che sarà il nostro orientamento, l'orientamento dell'Alleanza Nazionale in questa circostanza. Noi non intendiamo restare in quest'Aula per approvare un bilancio del quale non si è ancora chiarito qual è stato l'errore reale o gli errori commessi perché questo bilancio non corrispondesse alla realtà. Non vogliamo fare processi sommari. Siamo certi che le responsabilità, se è accaduta una cosa del genere, siano diffuse e che sia necessario accertarle con più precisione di quanto è stato fatto fino adesso. Siamo certi, d'altra parte, che l'ala servizi sia ormai una realtà consolidata, una realtà amministrativa consolidata del nostro comune e non debba subire battute d'arresto durante il proprio lavoro. Questo perché rende servizi fondamentali alla città e perché anche ha in carico numerosissimi lavoratori che da essa dipendono per la loro sopravvivenza e quella delle loro famiglie. Quindi ecco, ribadisco ai consiglieri, ai colleghi consiglieri, di fare molta attenzione nel votare questa delibera, perché siamo certi che non è competenza del Consiglio approvare un disavanzo, una perdita di gestione generata da questioni che non sono state ancora chiarite. Grazie.
Concluso il consigliere Moretti, prego sindaco.
Sì, io non voglio fare un intervento diciamo definitivo, anche se mi sembra che la discussione sia andata abbastanza avanti. Sì, io allora, rapidamente perché poi però volevo farlo quello. Sì, è vero, prima il consigliere Fioranti aveva.
Insomma, sì, ma uno per gruppo, quindi.
Sì, sì. Allora, no, volevo aggiungere alcuni elementi a questa discussione che mi sembra abbastanza inoltrata, insomma, anche se forse ancora non definita. Io comincio proprio dall'ultimo intervento del consigliere Moretti perché mi interessano anche, come penso sia doveroso da parte dell'amministrazione, anche arrivare ai fatti amministrativi. E quindi noi dobbiamo, perché insomma c'è una posizione che dice ma perché se ancora non abbiamo chiaro che cosa è accaduto noi stasera dobbiamo... siamo chiamati a votare, noi dobbiamo votare, nel senso che il Consiglio Comunale, saputo che quello che è stato votato nel 2006 non è il bilancio reale, deve votare ora il bilancio 2005 dell'ARA proprio per consegnare una cifra ufficiale agli attuali amministratori. Cioè, è proprio, è vero esattamente il contrario, noi dobbiamo farlo, perché altrimenti blocchiamo l'ala servizi. Cioè, verificato che, ormai accertato, il bilancio 2005 è andato diversamente, noi lo dobbiamo certificare e dire all'ala, ecco, questa è la cifra del 2005, adesso fate il bilancio consuntivo 2006 e portateci anche il 2006, altrimenti le cose concatenate non vanno avanti. Questa è la prima osservazione, ripeto, che a me sembra molto importante. L'altro aspetto, sono o non sono chiare le cose accadute? Ora, forse qualche aspetto così particolare può anche esserci sfuggito, perché magari molti di noi appunto non hanno poca domestichezza con i tecnicismi di un bilancio, ma mi sembra che si è capito benissimo che cosa è accaduto. Le grosse cifre sono quelle dette prima, l'errore della competenza e l'errore clamoroso per quanto riguarda i farmaci e la cassa anche previdenza farmacistica, che è stato un altro errore che si è sempre portato avanti. Cioè la cosa è platealmente chiara, diciamo, che cosa è accaduto. Sul perché sia accaduto, questo può così, le opinioni possono anche divergere, ma qui andiamo al di fuori dei fatti amministrativi, cioè gli errori sono ormai inquadrati, le cifre sono chiare e questi sono i fatti che interessano a noi amministratori, fondamentalmente qui questa sera. Il perché siano stati fatti questi errori, ora questa cosa, oltre ad essere opinione dentro ognuno di noi, probabilmente sarà oggetto di valutazione anche di altri organi al di fuori di qua. Io ricordo, l'ho detto prima, lo voglio ricordare, che di fatto questa vicenda, non so con quali svolgimenti attuali, è stata già portata all'attenzione della Procura da due denunce che sono state fatte, diciamo, prima ho ricordato anche il periodo, dall'allora commissario Graziosi e anche dagli attuali revisori dei conti, che hanno fatto un esposto alla magistratura. Quindi di fatto, posso essere anche più preciso, in data 17 agosto è stato presentato un esposto presso la Procura di Civitavecchia in merito alla situazione da parte del commissario Graziosi, il 10 maggio 2007 era stato quindi precedentemente sporta denuncia da parte dei due revisori dei conti attualmente in carica sul fatto che ritenevano loro di non essere stati messi in grado dal commissario in quel momento di vedere le carte. Quindi di fatto questa vicenda sta già all'attenzione della magistratura sugli aspetti del per quale motivo, se ci sia dolo o non ci sia dolo, per quale motivo è stato fatto. I fatti amministrativi però mi sembrano nettamente chiari. Detto questo, ecco, io ritengo che noi dobbiamo dare certezza all'amministrazione dell'ala servizi, al Consiglio d'amministrazione, dobbiamo cominciare a dire alcune parole nette. Io voglio dire che insomma, il dibattito finora mi è sembrato molto responsabile, il Consiglio Comunale lo sta affrontando anche con un modo di porsi rispetto ai problemi, rispetto al confronto corretto. E questo ne voglio dare atto al Consiglio Comunale. Penso, ecco, che non sia stata una bella lettura quella che ha fatto il consigliere Voccia di quell'articolo, ma per carità, libertà di stampa è quella, è un diritto. Mi sembra insomma che quell'articolo riporti la polemica su un terreno completamente sbagliato, la riporti indietro, non faccia nemmeno un favore a chi forse deve difendersi diversamente dalla situazione, perché nel momento in cui si verifica che un bilancio non è quello reale, lì si parla d'altro, dicendo cose anche molto gravi e del tutto inesatte. Insomma, ripeto, riportiamo la discussione su quello che è realmente. Questo Consiglio Comunale è chiamato a capire che cosa è accaduto nel 2005 e 2006 all'ala servizi è un ente del Comune, è una proprietà della collettività, abbiamo il dovere di riportarla su condizioni di maggiore anche operatività, non solo di giustizia di bilancio, e mi sembra, ripeto, che comunque il dibattito questa sera sia su un terreno giusto, è quello di dare una certezza amministrativa. Poi il perché, se ci sia dolo o meno, questa è una valutazione che ognuno dentro di noi può fare, qualcun altro sicuramente farà, ma insomma, ripeto, mi sembra che correttamente ci siamo soffermati su che cosa è accaduto, quali sono le cifre, quali sono i meccanismi, la sicurezza di questi meccanismi sono stati corretti e la speranza che l'ala servizi abbia iniziato una procedura, un cammino diverso.
Grazie Sindaco. Consigliere Fioravanti, prego.
Grazie Presidente. A me mi sembra che stiamo diventando molto ridicoli su questo problema. E anch'io avevo il giornale che il consigliere Voce ha letto, naturalmente è inutile rileggerlo, però poi qui ci sono accuse continue, i revisori di conti fanno una denuncia, il consiglio di amministrazione fa la denuncia, e il commissario che ha mandato il coso ha dovuto fare la denuncia perché forse è stato costretto, perché sentendo tutte queste calunnie, perché poi ci si è capito niente. Io penso che non ci si è capito niente, perché io, per quello che ricordo, la prima volta che il sindaco Cioglia allora ci disse che c'era un debito di circa 200